credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.
Il rischio educativo è l'unica opera che Don Giussani abbia interamente scritto. Tutte le altre sono elaborazioni dei suoi efficacissimi interventi orali. Quel libro riveste perciò una particolare importanza e rivela la cifra intera della vita del fondatore di Comunione e Liberazione. Desidero lasciarmi guidare da quelle pagine che rimarranno sullo sfondo di questo mio scritto. Lungi dall'essere un'esaltazione della pura operosità umana affidata alle sue sole forze, l'educazione è il campo di lavoro dell'uomo in cui egli è più simile a Dio, tanto da aver sommamente bisogno del suo aiuto. Un padre e una madre che contano solo su se stessi nel rapporto con i loro figli sono purtroppo destinati a giorni difficili. Non è un'osservazione marginale. Infatti, educare non vuol dire trasmettere un bagaglio di nozioni o un insieme di regole, né tantomeno riferire a sé, con legami affettivi o intellettuali, la persona che si vuole aiutare a crescere. Educare, per un uomo o una donna, equivale a prendere per mano il proprio bambino per portarlo a incontrare le cose. Poter assistere, durante il primo e il secondo anno di vita d'un piccolo, al suo iniziale a tu per tu con le cose, è una delle esperienze più affascinanti che sia data ad un uomo di vivere. Io l'ho vissuta con i miei nipoti tanti anni fa, ma non l'ho più dimenticata. L'incontro con l'altro da sé costituisce l'esperienza originaria del bambino. Per lui non ci sono persone o cose, tutto è animato. Lo hanno capito bene gli autori delle fiabe, da Esopo a Fedro, fino ai fratelli Grimm, a Hans Christian Andersen. Lo ha capito quel bambino grande che è stato Walt Disney. Oggi la Pixar ripropone lo stesso incanto. Tutto ha un nome, il cane come la bambola, il gatto come un'automobilina. Occorre dunque accompagnare i nostri piccoli a scoprire, a togliere il velo che nasconde la realtà ai loro occhi. In questo modo la riscopriamo anche noi. Giocare con i nostri figli, raccontare o leggere loro le favole, fare passeggiate nei boschi, gite al lago o al mare, passare del tempo con loro, ecco il fondamento della crescita. Chesterton raccontava come uno dei più importanti tesori di tutta la sua esistenza fosse stato che suo padre amava sedersi e giocare con lui da bambino. Per tutta la vita lo scrittore inglese avrebbe ricordato suo padre costruire per lui teatrini di carta e altri giocattoli. Quel semplice gesto d'amore e attenzione si sarebbe impresso nella sua coscienza come una delle prime e decisive testimonianze dell'esistenza e della natura di Dio stesso. Quando questo itinerario educativo può avvenire? Quando noi adulti siamo i primi ad essere interessati alla scoperta della realtà. I piccoli, senza volerlo, ci mettono benevolmente in crisi, ci obbligano a scoprire i nostri interessi, le nostre stanchezze e delusioni, mettono alla prova le nostre speranze. Se abbiamo rinunciato a vivere, se non ci aspettiamo più nulla dall'esistenza, condurre i piccoli a scoprire la vita potrà essere una ferita insopportabile. Oppure una strada per rinascere. L'educazione non avviene mai solo fra due, ma sempre almeno fra tre. Da una parte il padre o la madre, l'amico o il maestro. Dall'altra colui che attende di essere aiutato a crescere. Ma davanti a loro c'è sempre qualcosa che li precede, a cui sono rivolte le loro domande. Non si tratta dunque di travasare il proprio io, idee, esperienze, convincimenti, nella testa e nel cuore dell'altro, quanto di chiamare l'altro a incontrare una terza presenza che c'è tra noi, fosse pure un albero, una stella, una poesia, un uomo. Educare è un viaggio, e ogni viaggio ha bisogno di una direzione, di un senso. Qual è il senso del viaggio che è la vita umana? Se non si cerca di rispondere a questa domanda, non si può accompagnare nessuno. Di cosa hanno veramente bisogno i ragazzi per crescere? Si è chiesta di recente Susanna Tamaro e ha risposto: di accoglienza e di fermezza. Hanno bisogno di un femminile materno, capace di accogliere, di proteggere e di dare stabilità, e di un maschile paterno, in grado di guidare e di correggere, di indicare una strada da percorrere. Il vivente, per crescere, ha bisogno della stabilità di un terreno e di una direzione verso cui andare. Dopo gli anni dei primi incontri, vengono per i bambini gli anni dei perché. Non c'è niente di cui sorridere e tantomeno per cui spazientirsi. I perché dei piccoli sono un segno dell'ansia metafisica dell'uomo. Guai agli esseri umani che non hanno più perché. Vuol dire che in loro si è spenta quella giovinezza che rende bella ogni età della vita. Solo se noi grandi abbiamo accettato di ricevere le risposte alle domande fondamentali, possiamo sostenere chi si trova smarrito di fronte ad esse, o chi, per l'età, non è ancora in grado di rispondere. Quello che ci ha chiesto ci obbliga a riscoprire ciò che a nostra volta abbiamo ricevuto. Nessuno di noi nasce dal nulla. L'uomo viene alla luce sempre dentro una tradizione. Parla una lingua, si sente a poco parte di una certa storia, sente familiare una visione della vita, quella che gli trasmettono i suoi genitori. Non dico che dovrà mantenerla per tutta l'esistenza, ma non potrà evitare, se vuole crescere, di fare i conti con essa. Anche i genitori che pensano sia bene non trasmettere ai piccoli nessuna Weltanschauung finiscono per comunicare loro il dogma del relativismo che lascia colui che cresce in balia del potere e delle mode. Do ai miei figli da mangiare, un tetto, una scuola, ma si farà lui un'idea del mondo. Chi ragiona così nega al bambino che cresce ciò di cui ha più bisogno per vivere. Aiutiamo piuttosto i nostri figli a rispondere alle domande che vengono dal loro cuore alla loro mente attraverso gli incontri che fanno, e aiutiamoli a scoprire quella voce che c'è nella loro vita. Spieghiamo che si possono chiamare le cose con il loro nome e che si può dire male a ciò che è male e bene a ciò che è bene, che si può ascoltare con frutto la voce della coscienza che ci parla del giusto e dell'ingiusto, del buono e del cattivo. Me lo ha fatto venire alla mente un padre che mi ha scritto: lo vedo nei miei figli. Attendono dal papà un'indicazione su cosa è vero o no, su cosa è giusto o no. Aiuteremo così i nostri ragazzi a vedere che la vita è anche una lotta, che occorre sacrificarsi e combattere. Non tutto c'è dato senza impegnarsi per ottenerlo. I nostri figli non hanno bisogno innanzitutto di un benessere, ma di essere, cioè di affetti, di correzioni, di indicazioni di strada, anche di divieti, purché spiegati nelle loro ragioni. I figli nascono per lasciare la casa. C'è un esempio bellissimo di Don Giussani a questo proposito. Una donna veniva regolarmente a confessarsi. Per qualche tempo non l'ho più vista. E quando è ritornata mi dice: «Ho avuto una seconda bambina». E senza che io le dicessi niente aggiunge: «Sapesse che impressione. Appena mi sono accorta che si era staccata, non ho pensato se era un maschio o una femmina, se stava bene o male, ma la prima idea che mi è venuta è stata questa: ecco, comincia ad andarsene». Lasciare i genitori, i fratelli, la casa è un processo che comincia da molto lontano. Certamente dall'adolescenza, quando mettiamo in discussione ciò che abbiamo ricevuto per farci un'idea nostra delle cose e della vita. È un periodo di crisi in cui il ragazzo si chiede, non sempre in modo cosciente, se quella che gli è stata insegnata è una strada valida per raggiungere la sua statura adulta. Non è facile capire e tantomeno intercettare i giovani in questo periodo della loro ricerca. Tanto superati e vecchi sembrano i genitori, tanto ribelli e strani sembrano i ragazzi a quelli di casa. È sempre stato così. Mark Twain ironizzava sulla sua insofferenza adolescenziale. A 14 anni mio padre mi sembrava un idiota. A 21 mi sono stupito di quante cose avesse imparato nel frattempo. Oggi forse il distacco tra generazioni è ancora più grave e l'incomunicabilità maggiore. Ma la responsabilità più grande è di noi adulti. I genitori rinunciano presto a parlare con i loro figli o, all'opposto, cercando di legarli a sé, concedono loro tutto e danno sempre ragione ai ragazzi, anche quando non l'hanno. Non ci sono ricette né regole. Non c'è certezza di riuscita di fronte a quell'immenso segreto che è la libertà dell'altro. Si può però mostrare ai figli che il nostro scopo non è di imporre delle regole per sentirci sicuri, per disinteressarci di loro. Vogliamo rischiare, lottare, per aiutarli sulla strada verso la felicità. «Siamo sempre pronti a dare ragione della speranza che è in noi», leggiamo nella prima lettera di San Pietro. Per questo abbiamo il coraggio anche di scelte impopolari, come non permettere che nostro figlio vagoli tutta la notte da una discoteca all'altra. Santa Monica pregò e pianse per parecchi decenni pensando a suo figlio Agostino. Nessuno le poteva dare la certezza assoluta dell'esito positivo delle sue suppliche. Ma lei non l'abbandonò mai. Dall'Africa lo raggiunse a Milano, che è come andare oggi sulla Luna. Non lo giudicò allontanandolo, perché aveva un amante e un figlio illegittimo. Le sue preghiere ci hanno regalato uno dei più grandi geni dell'umanità e dei più grandi teologi, mistici e santi della Chiesa.
E anche oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo nella nostra Radio Quaresima, Amare Ancora, che è Monsignor Massimo Camisasca, fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo. Benvenuto, ecco, Don Massimo.
Buongiorno a tutti. Mentre sento il mio nome, subito dico buongiorno, poi c'è tutta la lunga trafila del nome dell'istituto, ma sappiate che io sono qui.
Dunque, oggi abbiamo parlato di un capitolo che lei ha voluto intitolare proprio come un libro di Don Giussani, che è stato pubblicato nel 2005, dal titolo Il rischio educativo.
Esatto, è un libro di Don Giussani pubblicato l'ultima volta nel 2005, ma in realtà sono lezioni molto antiche che Don Giussani ha tenuto e ha scritto addirittura agli inizi degli anni 60, proprio la prima stesura di questo libro o di una parte di questo libro è del 1960. Voglio dire, questo libro ha accompagnato tutta la vita di Don Giussani ed è anche un po' una sintesi della sua stessa esistenza, è la chiave di lettura di tutto il suo tentativo, secondo me ben riuscito, ecclesiale, e cioè quello di educare. Cosa vuol dire educare? Ecco, Don Giussani prende a prestito una frase che molto probabilmente sarebbe passata inosservata dei più, altrimenti, una frase di un libro di Jungmann, un grande liturgista, studioso di storia della liturgia tedesco, che in un suo libro parla dell'educazione come introduzione alla realtà totale. Ora, Don Giussani rimase colpito, folgorato da questa espressione, perché? Per due ragioni. Primo, proprio per questa parola realtà. Don Giussani era molto preoccupato della divisione fra la fede e l'esistenza ed era tutto teso a mostrare come la sequela di Cristo portasse l'uomo a vivere in modo più vero e più pieno. Quindi la parola realtà stava al centro di tutta quanta la sua vita. E poi realtà totale, quindi l'educazione è uno sviluppo di tutte le potenzialità della personalità. Ecco, partendo da questa definizione, Don Giussani allora arriva a riflettere su quali sono i fattori e gli aspetti dell'opera educativa. E io li ho ripresi perché mi sono sembrati importanti per cogliere proprio la realtà della famiglia nei suoi dinamismi più veri, più profondi. Quindi il tema dell'autorità, il tema della trasmissione di tutti i valori che governano un'esistenza, il tema anche del far propri, perché un figlio riceve ma deve far propri, deve anche criticare, dice Don Giussani, in senso positivo, e cioè deve riscoprire, deve vedere ciò che è caduco nel frattempo e ciò che invece rimane valido. Insomma, tutta la trafila del cammino verso l'educazione, verso la realizzazione di sé, è accennata in quel libro di Don Giussani ed è da me ripreso in questo capitolo.
Uno dei primi passi proprio verso l'educazione dei figli passa attraverso il gioco, che è un po' proprio questo incontro con la realtà, no, di cui lei parlava.
Sì, insisto molto a più riprese nel libro sul tema del gioco, perché io trovo che oggi i piccoli vivano due grossi pericoli. Il primo pericolo è quello di non avere più rapporto con le cose, ma di cominciare fin da molto presto un rapporto virtuale con la realtà. Si sta davanti agli schermi, si vedono immagini di realtà lontane, si sentono voci ma di cui non si percepiscono i volti, o se si vedono i volti, questi volti non si possono toccare, non si possono abbracciare. Quindi un rapporto virtuale con la realtà che è esattamente l'opposto di ciò che dicevamo prima, introduzione alla realtà totale. E poi in secondo luogo, quindi giocare, stare con le cose, toccarle, eccetera. In secondo luogo, molto spesso gli adulti sono assenti dalla vita dei piccoli, sono al lavoro, sono in un altro locale, sono in un'altra parte, e quindi occorre che gli adulti invece tornino a inserire nella loro giornata un po' di tempo per stare con i loro figli, per giocare con i loro figli. Nel libro più o meno dico che un padre deve passare del tempo con i suoi figli, deve rotolarsi nel prato, deve rotolarsi per terra, deve fare la lotta con loro, deve portarli a giocare a pallone, deve insegnargli ad andare in bicicletta, insomma. C'è tutto un rapporto che i grandi devono avere con i piccoli che è molto importante per la loro crescita.
In questo rapporto, e questo è un meccanismo, diciamo, che abbiamo già visto in altri capitoli e in altre delle nostre conversazioni, in questo rapporto non si è in due, si è in realtà in tre, non c'è soltanto un educatore e un educando, ma anche qualcun altro.
Ecco, una frase di Don Giussani vorrei qui ricordare, che non si educa veramente se non si apre al senso della vita, e quindi educare vuol dire anche camminare assieme in una direzione, camminare assieme verso qualcuno. Ecco perché parlo sempre di un terzo che è presente nell'educazione, che può essere affermato come significato della vita verso cui si guarda, ma anche più profondamente come il tu di Dio da cui veniamo e verso cui andiamo e che ci sostiene in questo cammino.
C'è poi un processo inevitabile e anche doloroso in qualche modo, che è il processo di allontanamento. I figli lasciano la casa, lasciano i genitori, si allontanano da questi affetti. All'inizio della loro vita sembrano appartenere completamente, no, a chi li ha generati, e invece è un processo appunto di distacco continuo.
È un processo necessario. Ecco, è una cosa su cui rifletto molto, perché nel mio seminario accolgo ragazzi che hanno lasciato la loro casa e vedo questo loro cammino di distacco, vedo la difficoltà del distacco, talvolta il desiderio del distacco. È difficile raggiungere un equilibrio di vicinanza e lontananza da coloro che si ama, e questo è anche uno dei problemi più grossi delle famiglie giovani, delle famiglie che stanno nascendo, che talvolta hanno bisogno dei nonni, dei genitori per poter continuare a vivere economicamente o anche educativamente per i nipoti, e quindi sono talvolta risucchiati in un rapporto non sempre equilibrato, o talvolta affermano la propria libertà attraverso delle rotture. Insomma, è un equilibrio difficile, però è un equilibrio necessario. D'altra parte, Dio stesso, proprio all'inizio della storia del mondo, dice che l'uomo lascerà la casa di suo padre e di sua madre. Qui là lo dice parlando proprio del matrimonio, ma questa è una legge dell'esistenza, e cioè ciascuno deve lasciare per poter riscoprire personalmente. Si noti bene, questo lasciare non è un venir meno all'affetto, anzi è un approfondirsi dell'affetto. D'altra parte è un'esperienza di tutti noi, quando siamo lontani da un amico, quando siamo lontani da una persona che amiamo, in realtà il nostro legame si approfondisce, si purifica, si essenzializza. Così avviene anche nei confronti dei genitori. Insomma, per crescere occorre in certo modo negare, ma non certamente uccidere. Non abbiamo bisogno di negare radicalmente niente e nessuno, abbiamo bisogno di riscoprire, di superare. E quindi, anche se c'è una certa tensione fra genitori e figli, in questo caso fra figli e genitori, questa tensione deve essere mitigata e redenta dall'affetto e dalla riconoscenza verso coloro che ci hanno messi al mondo e verso coloro che riscopriremo sempre di più come l'origine della nostra vita.
La ringrazio moltissimo ancora di essere stato con noi,
ecco,
anche oggi.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, a risentirci a domani.
A domani, senz'altro.
Per la serie Radio Quaresima, Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.